On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi propone un viaggio attraverso le geografie di Banksy.
Trouble if you break my heart, if you accidentally crush it on the Ides of March. I prefer you were straightforward, you don't have to go through all of that. I'm a New York City man, baby, and say go and that is that.
La storia dell'arte sui muri comincia a New York nell'estate del 1971. Fu lì che Taki 183 lasciò la propria firma, la tag, su un muro. Era nato il writing. Da allora ne sono stati taggati tanti di muri, di treni e di vagoni delle metropolitane, in tutto il mondo. Sommando una tag all'altra, si arriva ai graffiti. Qui fanno la loro comparsa Basquiat e Keith Haring. I loro graffiti sono autobiografia. La loro arte si chiama street art. La street art si alimenta di illegalità e denuncia. Il movimento urbano americano arriva in Europa, dove subisce un'ulteriore accelerazione. È il francese Black Lerat a introdurre lo stencil. Se allo stencil, che è una tecnica, aggiungi poesia, talento, genio e ribellione, ai Banksy, il misterioso artista di cui non si conosce l'identità anagrafica, ormai famoso in tutto il mondo. Recentemente Banksy è tornato a riempire le pagine dei giornali, riempiendo Londra di animali. Nei primi giorni di agosto l'artista ha firmato 9 murales di altrettanti animali, in quello che è stato già ribattezzato come il suo London Zoo. Tutto è iniziato lunedì 5 agosto, quando l'artista ha realizzato uno stambecco che si trova in bilico a Kew Bridge. Successivamente è stata la volta di 2 elefanti che sembrano sfiorarsi con la loro proboscide in zona Chelsea. Dopodiché è stata la volta delle 3 scimmiette che si dondolano su un ponte della ferrovia di Brick Lane. Poi ancora un lupo che ulula alla luna, realizzato su un'antenna, poi rubata, un'antenna satellitare a Peckham, e 2 pellicani che mangiano dei pesci sopra l'insegna di un pub a Walthamstow. Il 6° lavoro dell'artista raffigura un grande gatto intento a stiracchiarsi sopra un muro a Cricklewood. Quello più curioso, invece, vede realizzati un banco di pesci, probabilmente dei piranha, sulle pareti di una guardiola della polizia di Ludgate Hill. Infine, sono arrivati in ordine di tempo, prima un grande rinoceronte che tenta di riprodursi con un'automobile a Charlton, e per ultima un'opera che raffigura un gorilla intento a sollevare un telo da cui sbucano una foca, un pappagallo, un colibrì e alcuni uccelli. Secondo alcuni, queste opere sono un invito a riflettere sul nostro rapporto con gli animali e sull'importanza della conservazione della natura. Per altri, invece, sono semplicemente la volontà dell'artista di diffondere positività in giornate in cui Londra e l'intera Gran Bretagna sono state attraversate da gravissimi disordini pubblici causati dai gruppi dell'estrema destra xenofoba, protagonisti di ripetute e organizzate azioni di violenza contro gli immigrati. In tutto il paese sono state decine le persone e le attività commerciali prese di mira per la loro nazionalità, con violente scene di guerriglia urbana alimentate da una campagna di fake news. Con le sue opere, Banksy avrebbe voluto regalare ai cittadini del Regno Unito un momento di divertimento inaspettato e nello stesso tempo sottolineare la capacità umana di giocare con la creatività, rinunciando a distruzione e negatività. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. Se il messaggio di questa iniziativa di Banksy non è chiarissimo, così non si può dire per molte altre sue opere. Basti pensare a come l'artista di Bristol ha utilizzato certi suoi lavori per schierarsi al fianco dei migranti che cercano un futuro con i loro travagliati e pericolosi viaggi della speranza. L'ultimo esempio è di poche settimane fa, quando un gommone che trasportava finti rifugiati, in realtà manichini, è stato lanciato tra la folla durante un set della band post-punk degli Idols, una band originaria di Bristol, la città indicata come la patria di Banksy. Questo originale stage diving è stato fatto al Festival di Glastonbury, uno dei festival musicali europei più importanti. Sottofondo abbiamo Dua Lipa, che quest'anno era una degli artisti di punta di questa rassegna musicale. Era una iniziativa ideata da Banksy, che non è per niente piaciuta all'allora ministro degli interni britannico, il conservatore James Cleverly, che pochi giorni dopo sarebbe andato a casa, perché come sapete ci sono state le elezioni che hanno segnato la sconfitta dei conservatori. L'allora ministro degli interni ha commentato l'iniziativa di Banksy dichiarando che c'è chi scherza e festeggia per le azioni criminali che costano vite umane. La gente muore nel Mediterraneo, muore nella Manica. Quello che si è visto a Glastonbury non è divertente, è vile, è una celebrazione della perdita di vite umane nella Manica. Da parte sua, in una dichiarazione pubblicata sul suo canale Instagram, Banksy ha affermato che la viltà sta altrove e ha ricordato che la nave di salvataggio dei migranti da lui finanziata, la MV Louise Michel, aveva salvato nel Mediterraneo 17 bambini non accompagnati pochi giorni dopo di quello che è successo a Glastonbury. E ha ricordato che come punizione le autorità italiane hanno trattenuto la sua imbarcazione, chiudendo il comunicato dicendo che, secondo lui, questo, quello che hanno fatto le autorità italiane, sono atti vili e inaccettabili. Ricordo che la MV Louise Michel è un'ex nave della Marina francese di color rosa brillante, acquistata con i proventi della vendita di opere d'arte di Banksy ed è gestita da un gruppo di attivisti. Prende il nome da un'anarchica femminista francese e presenta un'opera d'arte di Banksy raffigurante una ragazza con un giubbotto di salvataggio che tiene in mano una boa di sicurezza a forma di cuore. Quello che ci andiamo ad ascoltare è Danny Nedelko, il brano che gli Idols hanno intonato mentre il gommone con i manichini finti immigrati veniva calato sulle teste del pubblico al Festival di Glastonbury. La canzone parla di una persona immigrata che invita chi la ascolta ad avere rispetto, comprensione ed empatia nei confronti di chiunque. Se nessuno di Banksy conosce il nome, sappiamo però che sulla sua carta d'identità, alla voce luogo di nascita, c'è scritto Bristol, una cittadina distesa sulla costa nord-orientale del Somerset, capolinea di una larga insenatura che dà forma a nord alla piccola e altezzosa protuberanza gallese, a sud a una lunga penisola che termina sui verdi campi di Cornovaglia. Sappiamo anche che se, come era accaduto decenni prima con la musica rock, un fenomeno sovversivo come la street art è oggi anche una realtà di massa con ingenti risvolti commerciali, molto lo si deve proprio a Banksy. Fu lui uno dei principali protagonisti dell'evento che portò lo sguardo dei critici e degli addetti ai lavori sulle opere di artisti che come tele avevano adottato i muri urbani. Era luglio del 1985, quando la Galleria Arnolfini inaugurò l'esposizione Graffiti Art in Britain, documentando le forme d'arte giovanili presenti sul territorio e dando voce e spazio a tutti quei giovani artisti che fino a quel momento avevano potuto esprimersi solo in strada. A tutt'oggi la Galleria Arnolfini, fondata nel 1961, continua ad essere un polo di riferimento per l'arte contemporanea inglese, un'istituzione che è riuscita a trovare un equilibrio tra la rilevanza sociale e l'ambizione globale. Un'operazione difficile, soprattutto quando ci si trova, come nel caso di Bristol, in una città di provincia. Non va infatti dimenticato che nel Regno Unito Londra è dominante sotto ogni aspetto. Da qualche tempo, però, una tendenza in crescita vede città come Bristol essere identificate come un luogo alternativo, dove vivere, grazie ad un tessuto culturale che ha il potere di attrarre nuove persone. E Bristol può mettere sul piatto un paio di ottime università, tra cui quella che per prima in Inghilterra garantì alle donne gli stessi criteri d'accesso agli uomini, e alcune industrie creative che hanno deciso di mettere qui le loro sedi operative. Anche la street art, con i pellegrinaggi dei cultori, dei dipinti sui muri, produce ricchezza per la città. La mecca del turismo graffitaro è il quartiere Stockcroft, a nord del centro. È in questo quartiere che deve il nome al sindaco John Stock, proprietario della zona nella seconda metà del XIV secolo, che quotidianamente convergono centinaia di fedeli di Banksy e dei suoi epigoni, accanto a giovani artisti che affrescano muri a loro destinati, impreziosendo così il proprio curriculum artistico. Ragazzini e giovanotti ormai cinquantenni rovistano ogni vicolo del quartiere, fotografando muri impreziositi da firme che ormai espongono anche nei musei di Los Angeles e Tokyo. Tappa imperdibile la parete del palazzo che ospitava il negozio di dischi techno e hip hop Subway Records, dove campeggia Mild Mild West, una delle prime opere di Banksy, che in seguito ad un sondaggio online del 2007 venne votata come il segno distintivo della città. La realizzazione richiese 3 giorni di lavoro. Nel primo l'artista dipinse completamente il muro di nero utilizzando la vernice per le automobili. Nel secondo disegnò l'orso Teddy con la Molotov in mano e i poliziotti, mentre il terzo lo dedicò alle parti scritte. Molto apprezzato anche una rivisitazione della ragazza con l'orecchino di perla, dipinta da John Vermeer nel 1665. Nell'opera alcuni elementi sono stati ripresi dall'originale. Ci sono lo sguardo languido e le labbra socchiuse dell'originale, ma l'artista ha sostituito l'orecchino con un allarme del sistema di sicurezza ADT. Banksy l'ha postato sul suo sito ufficiale e così abbiamo anche il titolo dell'opera: The Girl with the Pierced Eardrum. Letteralmente la ragazza con il timpano trafitto. Molti lavori si trovano nella zona periferica della città. Per esempio, nella periferia nord-orientale a Eastville c'è l'immagine di un colletto bianco con quotidiano e valigia in mano a salutare chi entra in città dall'autostrada M32. Sempre periferico, a Easton, c'è il graffito Cats and Dog, tra i primissimi realizzati dall'artista. Nel West End, invece, è la piccola Frogmore Street, a catturare lo sguardo con Well Hung Lover, la figura di un uomo nudo appeso al cornicione di una finestra, dipinto sulla facciata di un'ex clinica per malattie sessuali. Nel museo civico M. Sheed, spuntato come una farfalla dal bruco di un edificio industriale degli anni 50, si conserva The Grim Reaper, una parte del graffito realizzato originariamente sul fianco della Tecla Social Boat, ormeggiata al porto. Da qui, attraversando la Old City, un piacevole crogiolo di stradine acciottolate ed edifici del XVIII secolo, ci si dirige verso la cattedrale. In Lower Lamb Street, sul muro di un vecchio parcheggio, si legge «You don't need planning permission to build castle in the sky». La frase, leggermente arcuata, sembra la bocca di un emoticon sorridente i cui occhi sono due prese d'aria nella parete. Nel City Museum and Art Gallery, poco più avanti, si conserva il celebre The Paint Pot Angel, la scultura di un angelo con un secchio di pittura rosa in testa, lascito al museo della mostra Banksy vs. The Bristol Museum. A Bristol, il locale ufficio del turismo organizza dei tour guidati nelle geografie banksiane. Se capitate da quelle parti, è una cosa da non perdere.
50, 54, 34, 34, 36. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. But lines say this loving's best. We'll leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a need-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. What did you... Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma.
He's gonna be a bad girl then.
Take a walk, take a rest, taste the rest.
I am.
Who's gonna be a bad girl then?
You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Now take a walk, take a rest.
80.
Taste the rest.
80. 80.
Don't wanna be on top of your list. Monopoly and properly kissed. We overcome in 60 seconds with the strength we have together, but for now, emotional ties, they stay severed. When there's trust, there'll be treats, someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma.
It's the boy.
I am a dangerous person.
Flowering my baby, I ain't my baby, mate. I must be crazy.
Free.
See, I'm swayzy. You're digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. Must be lazy.
50.
Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby, I eat my baby, mate, my baby.
What? Jamaica and Roma, Coma, Coma. What? Jamaica and Roma, Coma, Coma. What? Jamaica and Roma.
Lasciamo Bristol e torniamo al tema dei migranti, un tema caro a Banksy. Basti pensare a quello che aveva messo in piedi a Calais una decina di anni fa. A Calais, una cittadina del nord della Francia, affacciata sulla Manica, aveva sede un'enorme baraccopoli dove vivevano i migranti che dalla Francia provavano a raggiungere il Regno Unito. Quando se ne occupò Banksy, nel dicembre del 2015, era conosciuta come la giungla di Calais. Da una parte c'era una bella cittadina francese con i suoi viali tirati a lucido e i negozi chic, le villette unifamiliari, la piazza, una splendida chiesa di Notre Dame. Dall'altra l'inferno di una favela di legno e stracci sotto il ponte dell'autostrada che porta al tunnel della Manica, sulle dune di sabbia vicino al mare. Un mondo altro, distante 4 chilometri dal centro cittadino. Qualcuno tra i migranti s'avventurava in città, ma la maggior parte di loro restava nell'immenso spiazzo sulle dune in attesa del passaggio buono, del camion dove nascondersi e sbarcare in Inghilterra, a Dover, appena 50 chilometri più in là. Per i francesi erano solo un bubbone fuori città. Per i migranti, afghani, eritrei, sudanesi, la sabbia di Calais era solo una sosta, inevitabile, ma nei loro pensieri del tutto temporanea. La prima opera, Banksy, l'ha lasciata di fronte a una spiaggia di Calais, realizzando uno stencil di un bambino con una valigia che guarda in direzione dell'Inghilterra, con un cannocchiale sul quale si è appollaiato un avvoltoio. Nello stesso periodo, nei pressi del porto della cittadina francese, aveva dipinto una versione moderna della Zattera della Medusa di Théodore Géricault. Il dipinto a cui l'opera si ispira rappresentava il naufragio della fregata francese Méduse, avvenuto nel 1816 davanti alle coste dell'attuale Mauritania. Nella versione di Banksy, sullo sfondo, si intravedeva il profilo di una moderna nave militare. Qualche settimana dopo, un nuovo blitz di Banksy a Calais produsse un murales raffigurante Steve Jobs, intitolato Il figlio di un migrante siriano, ed apparve sul muro di un tunnel nei pressi del solito campo di Calais. Nel dipinto, Jobs aveva sulle spalle una sacca con gli effetti personali e in mano un vecchio computer della Apple. Un modo originale per ricordare che l'uomo che ha regalato al mondo alcune delle più grandi innovazioni tecnologiche era il figlio di un migrante siriano, arrivato negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio come molti siriani che in quei giorni stavano a Calais per cercare un nuovo futuro entrando nel Regno Unito. Per l'opera successiva, subito dopo che la giungla di Calais venne violentemente sgombrata e smantellata, Banksy si spostò a Londra e accanto all'ambasciata francese della capitale inglese creò un'opera raffigurante una giovane donna in lacrime, probabilmente Cosette, un personaggio dei Miserabili di Victor Hugo, con ai piedi una latta di gas lacrimogeno e alle spalle la bandiera francese. In basso, a sinistra, vicino alla giovane, comparve lo stencil di un QR code che spiegava il significato dell'opera, resa per la prima volta interattiva. Avvicinando lo smartphone al codice, i passanti accedevano a un lungo video registrato nel campo profughi di Calais il 5 gennaio 2016, durante il raid compiuto dalla polizia per cercare di allontanare dal campo 1500 rifugiati. Nel video si vedevano chiaramente proiettili di gomma e gas lacrimogeni lanciati dalle autorità francesi, smentendo le dichiarazioni di quest'ultime che avevano sempre negato di averli utilizzati.
C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendi il treno, sai, ci metti meno, e non l'hai visto il meteo, non l'hai visto il cielo, ma a volte ci si vuole troppo bene, anche così un giovedì senza un sì come viene. Come faccio a volere una vita in incognito, se parlo solo di me, se basta un titolo a fare odiare un intero popolo, non lo conosci, non me, no, sta arrivando l'onda alta. Siamo fermi, non si parla e non si salta. Senti il brivido, ti ho deluso, lo so. Siamo più dei salvagenti sulla barca. Sta arrivando l'onda alta. Non ci resta che pregare finché passa. Sembri timido, mi hai sorriso, no. Sono già promesso sposo con un'altra. Ehi, bambino, questa volta hai fatto proprio un bel casino. Alla contraria sopra un palloncino. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta. Quando hai meno, vivi più sereno, guardiamo tutto ma ci manca sentimento, e non riusciamo più a volerci bene, neanche così un giovedì senza un sì come viene. Come faccio a volere una vita in incognito, se parlo solo di me, basta un titolo a fare odiare un intero popolo, non lo conosci, no, sta arrivando l'onda alta. Siamo fermi, non si parla e non si salta. Senti il brivido, ti ho deluso, lo so. Siamo più dei salvagenti sulla barca. Sta arrivando l'onda alta. Non ci resta che pregare finché passa. Sembri timido, mi hai sorriso, no. Sono già promesso sposo con un'altra. Ehi, bambino, questa volta hai fatto proprio un bel casino. Alla contraerea sopra un palloncino. Tutta questa strada per riempire un frigo, per sentirti vivo.
C'è una guerra di cuscini, ma cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee,
abbiamo cambiato le idee, ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere. Ehi, bambino, bel casino, sul palloncino, per riempire un frigo. Navigando, navigando verso Malta, senza aver nuotato mai nell'acqua.
Pochi mesi prima, sempre in Inghilterra, Banksy aveva attirato l'attenzione del mondo intero aprendo a Weston to Supermare, una sconosciuta cittadina inglese sul canale di Bristol, Dismaland Bemusement Park. Era una sorta di parco dei divertimenti al contrario, una tetra allegoria dei parchi di divertimento di Disneyland, un'originale denuncia sociale, aperto al pubblico dal 22 agosto al 27 settembre del 2015, ha ospitato 150.000 visitatori venuti da tutto il mondo. Al momento della chiusura, sul sito web di Dismaland, Banksy aveva pubblicato un'immagine del campo dei migranti di Calais, sull'altro lato della Manica, e aveva sovrapposto il castello di Cenerentola del suo parco, che ha rappresentato come fosse stato devastato da un incendio. Qualcuno pensò che era un messaggio per annunciare che Dismaland o alcuni suoi segmenti sarebbero stati rimontati nella zona della cittadina portuale francese dove vivevano accampati circa 5.000 persone, tra siriani, libici ed eritrei. In effetti, quando Dismaland chiuse le sue porte, il genio di Bristol e il suo entourage decisero di riciclare molti dei materiali utilizzati trasferendoli nel campo di Calais, dove sono serviti per realizzare 12 dimore e un piccolo parco giochi di fortuna per i più piccoli. Ma a Calais, come vi abbiamo raccontato prima, Banksy ha fatto anche altro. Vi riproponiamo la corrispondenza che il giornalista Federico Geremei aveva fatto per Radio Popolare da Dismaland nei giorni di chiusura di questo originale spazio.
Avevo poche idee e confuse, come si dice, perché bisogna dire, quando si ha a che fare con una cosa completamente nuova è meglio avere poche idee e farsi poche illusioni e poche immagini. Poi c'è anche da dire che molti colleghi, questo bisogna un po' tirare le orecchie, hanno scritto tante cose molto contraddittorie, molto diverse, quindi un motivo in più per dubitare anche della buona fede di chi ha raccontato senza aver visto. E poi il terzo motivo per cui era difficile avere un'idea a priori è che l'artista, l'artefice di tutto questo è un personaggio che per ora è senza volto e ha un nome che non è veramente un nome.
Sei andato aperto a qualsiasi sorpresa. E che cosa hai trovato?
Non ho trovato un antiparco, anche perché cosa vuol dire veramente un antiparco? Chi si immaginava un parco antagonista, un parco conflittuale, inteso come un posto in cui si denuncia e basta e si prendono posizioni forti, in parte lo trova, in parte no. Ho trovato un rettangolo di spiaggia che prima era un lido negli anni 40 e oltre, che si chiamava Tropicana e che Banksy frequentava a quanto pare da piccolo e che ha voluto di nuovo rimettere in piedi, ovviamente a modo suo. Ha chiamato una sessantina di artisti e che hanno realizzato più o meno altrettante installazioni, interventi.
Lui in prima persona ne ha firmati una decina?
Nel catalogo che era in vendita, alla voce Banksy, lui stesso ha scritto che ne ha realizzate una decina, elencandole.
Tra cui?
Alcune di queste, vabbè, forse la più immediata, anche perché la prima che si nota, è una sirenetta trasfigurata. Poi un'orca assassina che salta da un WC e cerca di atterrare in una bacinella che a manapena conterrebbe una sua pinna. Forse una cosa interessante è che 9, credo, di queste 10 sono tutte opere in 3 dimensioni. Noi che siamo abituati a conoscere Banksy come l'autore di stencil e di interventi bidimensionali, può essere forse interessante sottolineare che forse segna quasi un passaggio dalle 2 dimensioni alle 3 dimensioni e forse anche 4 dimensioni, intendendo come quarta quella che usualmente si considera come quarta dimensione, cioè il tempo, perché magari poi di questo ne parleremo più tardi, perché Dismaland ha chiuso 2 giorni fa, ma forse continua.
Cos'è l'installazione, così dobbiamo chiamarle? Dobbiamo pensare a delle installazioni come quelle che puoi trovare a Venezia, in una di queste realtà di arte contemporanea?
Beh, visto che è un parco, anzi un amusement park, invece che un amusement park, io lo chiamerei attrazioni.
Attrazione.
Mi sembra la parola più corretta e appropriata.
Quella dell'attrazione. Allora, qual è l'attrazione che più ti ha colpito?
L'attrazione che più mi ha colpito di Banksy probabilmente è The Grim Reaper, è uno scheletro vestito con un saio che guida una macchinina degli autoscontro che si muove verso il pubblico disegnando delle traiettorie sinistre al buio con una musica di sottofondo Stayin' Alive fino a che non si impalla.
Questa installazione, che aveva Staying Alive come sottofondo, come ci ha raccontato, è quella che più ti ha colpito, più ti ha intrigato.
Questa forse è una delle più forti di Banksy.
In generale è anche quella che ti ha colpito di più o ce n'era?
Forse una delle più interessanti è Cenerentola, Cinderella. Forse non ha molto senso raccontare perché andrebbe vista e suggerisco quasi di cercare su YouTube o su Google, perché l'effetto sorpresa è forte anche probabilmente a posteriori. È comunque un'allegoria macabra delle idiosincrasie del mondo dei media e quindi c'è una zucca rovesciata con la principessa, ovviamente Lady Diana, dei motorini intorno, dei flash, e si può addirittura partecipare, senza saperlo però al momento in cui questo viene proposto, alla scena del crimine, per così dire, perché è un crimine mediatico oltre che una morte di 2 persone, con una foto su uno sfondo verde chroma key, e poi uscendo dall'installazione ci si trova parte della scena immortalato da quegli stessi fotografi che erano lì a saccheggiare immagini di 2 corpi in agonia. Forse quella è la più forte di tutti.
La fauna umana che frequentava questo antiparco, cioè dobbiamo pensare solo a ragazze con i capelli azzurri, e ragazzi pieni di tatuaggi, o non siamo abituati invece a quella che vediamo in coda per entrare all'Expo, che sono famiglie medie normali? Lì probabilmente era diverso il pubblico.
Il posto si chiama Weston-super-Mare ed è un posto di villeggiatura, potremmo definirlo. È una delle spiagge vicino Bristol, è uno dei posti in cui si va a passeggiare sul lungomare, ad assaggiare fish and chips, eccetera, eccetera. Quindi è un posto per famiglie. Anche l'ingresso stesso a 5 pound ovviamente incoraggiava la frequentazione di un pubblico trasversale. Io sono stato una volta di sera e lì ci si andava soprattutto per lo spettacolo. Ci sono stati De La Soul, è arrivato Damon Albarn a sorpresa, c'era Kate Tempest, quindi lì era più il pubblico di chi andava sostanzialmente a una serie di performance. Durante il giorno invece era veramente una cosa per famiglie più o meno standard, ma devo dire che la curiosità è quello che alimentava un po' tutti, e siccome la curiosità è molto trasversale, lo era anche il pubblico.
Una curiosità, gadget erano in vendita e tu te ne sei comprato uno?
No, io non me ne sono comprato uno, ma più per pigrizia. Quando poi ho deciso di farlo era un po' tardi e... Il gift shop però, il posto in cui venivano venduti, per chi segue Banksy la parola gift shop, la locuzione dice qualcosa, poiché Exit Through the Gift Shop è il nome di uno dei documentari più famosi e interessanti su Banksy, era veramente l'invito che si faceva ad uscire da Dismaland. Quindi comunque davanti ai gadget si passava per uscire, appunto come recita il titolo del documentario. C'erano magliette, c'erano cappellini, c'erano felpe, quindi c'era tutto l'armamentario classico, quello sì, di una visita in un parco di attrazioni e di bemusement.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.
A 2 anni da Dismaland, il parco dei divertimenti al contrario di cui abbiamo parlato poc'anzi, Banksy si è gettato in un progetto legato a una delle cause che più gli stanno a cuore, quella del popolo palestinese. Il progetto venne battezzato Walled Off Hotel ed è l'albergo con la vista peggiore del mondo. Sito a 40 km dall'aeroporto israeliano Ben Gurion, è stato costruito in gran segreto, aperto ai battenti nel marzo del 2017, proprio di fronte al muro di Betlemme, la cortina di cemento che dal 2002 divide Israele dai territori palestinesi. Non a caso, la reception dell'albergo organizzava 2 volte al giorno un tour del muro. Era un vero e proprio albergo, perfettamente funzionante e arredato in stile coloniale, con 10 camere ricavate in un ex laboratorio di ceramica. Doveva restare aperto 1 anno, invece ha chiuso solo il 21 dicembre del 2023, dicembre scorso. Una chiusura dovuta ai continui attacchi israeliani alla Palestina, che ad oggi hanno ucciso quasi 40.000 persone a Gaza, ma anche centinaia nella Cisgiordania occupata, dove si trova l'hotel. In genere le realizzazioni di Banksy, si pensi a Dismaland, hanno una vita breve. Ad oggi l'unica eccezione è proprio quella legata al Walled Off Hotel. Ma data la sua simpatia per la causa palestinese, è facile immaginare quali siano state le sue preoccupazioni. Una è che la fine dell'hotel avrebbe fatto felici le autorità militari israeliane, eliminando un elemento che attirava l'attenzione su un aspetto particolarmente odioso dell'occupazione. Inoltre, la demolizione di un edificio ricorderebbe in modo sgradevole la politica israeliana di espellere i palestinesi dalle loro terre per far posto agli insediamenti israeliani. Israele sostiene che il muro è stato costruito per aumentare la sicurezza, in modo da tenere fuori i terroristi palestinesi. Ma il muro che passava davanti al Walled Off Hotel ha isolato Betlemme da uno dei suoi più importanti luoghi sacri, la tomba di Rachele, permettendo agli estremisti ebrei di prenderne possesso. Con la sua decisione di non abbandonare l'hotel, Banksy sembrava aver subito l'influenza del sumud palestinese, una parola che in arabo significa determinazione, cioè l'impegno a resistere alla pressione e all'aggressione israeliana. Il Walled Off Hotel era rapidamente diventato una rara esperienza di successo nei territori occupati, rilanciando l'economia palestinese in difficoltà. Questo nonostante Israele avesse fatto di tutto per frenare il turismo a Betlemme, aumentando i disagi e il tempo necessario per attraversare il muro e il checkpoint israeliano. L'atrio dell'albergo, a differenza delle stanze, era facilmente accessibile al pubblico. L'abbiamo visitato più volte anche con i viaggiatori di Radio Popolare durante i nostri viaggi in Palestina. Era un sorprendente miscuglio, in parte un provocatorio omaggio all'artificiosa raffinatezza della vita coloniale britannica, in parte un caotico spazio espositivo per la sovversiva arte di Banksy. I visitatori potevano gustare tè in perfetto stile inglese, servito in raffinate porcellane, seduti sotto varie telecamere di sorveglianza israeliane appese al muro come trofei di caccia, oppure accanto a un ritratto di Gesù con il puntino rosso del laser di un cecchino sulla fronte. L'atrio conduceva a un museo che documentava i vari metodi israeliani di colonizzazione e controllo delle terre e la storia di resistenza dei palestinesi. All'entrata c'era un pupazzo di Lord Balfour, il ministro degli esteri, che 102 anni fa avviò la politica britannica di sostegno alla colonizzazione della Palestina. Fu lui a emanare la famigerata dichiarazione Balfour, che prometteva al popolo ebraico una patria in Palestina. Premendo un pulsante, Balfour prendeva vita con uno scatto e firmava rabbiosamente la dichiarazione sulla sua scrivania. Al piano di sopra c'era una grande galleria dove erano esposte alcune delle migliori opere d'arte palestinesi. L'accesso alle camere era nascosto dietro una porta camuffata da scaffale per i libri. Gli ospiti dovevano agitare la chiave della propria stanza, che aveva la forma di un pezzo del muro, davanti a una piccola statua di Venere, il cui petto si illuminava di rosso mentre la porta si apriva. Una scalinata portava al secondo e al terzo piano, dove nei pianerottoli si potevano ammirare ancora il decadente splendore coloniale o le opere di Banksy. Pacchiani dipinti di navi, paesaggi e vasi di fiori erano nascosti da una fitta rete metallica simile a quella che Israele usa per proteggere le sue jeep militari dai lanci di pietre. Un cartello con la scritta «Ci scusiamo, fuori servizio» pendeva sopra l'ascensore, la cui porta semiaperta rivelava che in realtà era murato. Naturalmente ogni stanza dell'hotel era arredata in modo diverso e oltre ad essere una vera e propria installazione di per sé, ospitava numerosi interventi di Banksy sui muri. Tra tutte, la celebre immagine della lotta con i cuscini che vedeva protagonisti un soldato israeliano e un manifestante palestinese. Una scena ironica e amara che diventava imbarazzante decorazione per il muro che sovrastava la testata di un letto matrimoniale, con tanto di piume dipinte che sembravano atterrare sui cuscini. Era la stanza Artist, quella dedicata a chi amava circondarsi d'opere d'arte. Ma c'era anche la stanza Scenic, che garantiva la migliore vista sul muro, e quella Budget, che per solo $30 offriva l'esperienza di una notte nell'accampamento. Mobili e accessori erano quelli delle caserme israeliane. C'era poi la suite Presidential, equipaggiata con tutto quello di cui un capo di Stato corrotto potrebbe aver bisogno, come recitava la descrizione sul sito dell'albergo. Sullo stesso sito si spiegava che non era un progetto antisemita. Il Waldorf Hotel era una struttura ricreativa completamente indipendente, creata e finanziata sì da Banksy. Ma lo stesso Banksy ha sempre dichiarato di non essere allineato ad alcun movimento politico o gruppo di pressione. E a chi aveva il dubbio che volesse trarre profitto dalla miseria altrui, rispondeva con i fatti. Visto il successo, col tempo l'hotel era diventato un'impresa locale indipendente. L'obiettivo era raggiungere il pareggio e reinvestire gli eventuali profitti in progetti locali. Il genocidio a Gaza che sta portando avanti Israele in questi mesi e le uccisioni fatte anche in Cisgiordania hanno bloccato tutto.
Wallahi, it ain't girls like you out here in the west. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be Palestinian, to always rep where you come from. Except when you're in line at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like a tourist if I go back. From Gaza with love. Gaza with love, baby. فلسطين عسن ساز وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas. Somebody tell Bella Hadid, let's change out to Abd al-Hamid. Now I'm mean to come off too strong, but still asr falahi, I'm planting the seeds. Yeah, I need, I could get you what you need, but I hate it when the texts go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like it's worse if I go back. From Gaza with love, if you had it the way, you would never go back. From Gaza with love, baby. فلسطين عسن ساز وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas.
era Saint Levant, un rapper che durante i suoi concerti non si dimentica di quello che sta succedendo a Gaza. Lo cantava anche in questa canzone. Siamo arrivati al termine di questa puntata di On The Road e c'è una domanda che gira nel mondo della street art, dove è aperto un dibattito. La domanda è: di chi è la proprietà delle opere? Come vanno vendute? Che valore hanno? Domande che hanno ancora più senso se si pensa alla contraddizione fondamentale della street art, il suo essere effimero, perché il giorno dopo potrebbe essere un'opera cancellata in quanto illegale e al tempo stesso un'opera estremamente quotata e desiderata dai collezionisti. Proprio in Palestina, dalle parti dell'hotel di Banksy di cui vi abbiamo parlato poc'anzi, è successo un fatto che ci aiuta a rispondere a queste domande. Un uomo ha rubato un lavoro che Banksy aveva realizzato nei pressi del muro di Betlemme, lì vicino al suo hotel. L'uomo che ha rubato il Banksy è un tassista culturista, soprannominato La Bestia, o almeno lui è stato l'agevolatore, il coordinatore, per conto di un mercante d'arte, dell'operazione di smontaggio, imballaggio e spedizione di un muro di 4 tonnellate sul quale Banksy a Betlemme aveva dipinto nel suo stile un asino a cui un soldato israeliano controlla i documenti. Dopo aver acquistato la piccola casa sul cui muro Banksy aveva realizzato uno dei suoi molti graffiti palestinesi, il muro stesso è stato staccato facendo attenzione che non si danneggiasse e spedito in nave in Danimarca. Lì è stato venduto a un collezionista che a sua volta l'ha messo all'asta. Va ricordato che l'arrivo degli street artist a Betlemme ha creato business e opportunità in varie zone. C'è addirittura chi aveva un negozio di alimentari e l'ha convertito in uno di rivendita di poster di Banksy. Non tutti i locali erano contenti di questa storia, ma come detto invece qualcuno ne ha anche trovato giovamento. C'è chi è felice che questi artisti portino valore e attenzione alla causa palestinese, come il sindaco di Betlemme, dove l'opera era stata realizzata, e chi invece ci vede una speculazione, fino a chi si è offeso pensando che l'asino dell'opera di Banksy siano i palestinesi. La domanda delle domande è: chi stacca queste opere sta speculando o le sta preservando? Probabilmente entrambe le ipotesi sono vere. La street art, se non viene portata via e preservata, è quasi sempre cancellata. La sua stessa natura è clandestina e laddove viene esercitata negli spazi designati semplicemente non ha senso. La riappropriazione degli spazi urbani tramite l'arte è un'attività di fatto no profit per gli artisti, che nei casi migliori traggono un profitto in altre maniere. Loro un profitto da quelle opere non lo vogliono e chiaramente non vogliono lo abbiano altri. Un'ultima cosa, per chi fosse interessato a sapere che fine ha fatto il Banksy rubato e rivenduto a peso d'oro, $700,000. Ebbene, non c'è happy end. Nessuna casa d'asta è riuscita a piazzarlo. Come tutte le altre puntate di On The Road, anche di questa, potete trovare il podcast sul blog della nostra trasmissione. On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Trovate anche un assunto che vi esplicita gli indirizzi di dove si trovano le opere d'arte di Banksy di cui abbiamo parlato. E basta, per oggi è tutto. Vado a bere un po' d'acqua che ho la gola secca. Ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.
حالي كاسيت وفاجي شوية هما على هما جيتي تزيديني انتي ونهالي تلقيتك في ماجونطا نقاص المترو ديريكسيون الديزويتيام سمع لي كاسيت وفاجي شوية هما على هما جيتي تزيديني انتي ونهالي تلقيتك في ماجونطا زيدي